In den teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus.
E nel nome prezioso del Signore Gesù Cristo che vi saluto tutti questa sera, anche coloro che sono con noi in linea per internet. Benvenuti a tutti e che il Signore questa sera ci benedica ancora riccamente. Siamo già benedetti per mezzo ai cantici di vittoria che possiamo cantare, della vittoria del Golgota. Possiamo lodare il suo nome, poiché ha fatto grandi cose per noi. Anche questa sera siamo in attesa delle cose che il Signore, delle benedizioni del Signore che ci darà, della sua grande grazia. Insieme vogliamo lodare, benedire ancora il suo nome, facendolo, iniziando con il cantico numero 10 di questo piccolo innario. Quanto è bello il nome di Gesù.
E
adesso il numero 22.
Leise und inniglich mahnet der Heiland. Lied Nummer 22.
Numero 22.
Thank you.
Grazie.
Ja, der Herr ruft
sì, il Signore
seine,
chiama ancora i Suoi,
leise und inniglich,
dolcemente, chiama i perduti alla salvezza. Torna, torna a casa, anima, ascolta e torna. Il Signore chiama i Suoi e beati tutti coloro che oggi sentono la Sua parola e aprono il loro cuore, lasciano entrare la parola dentro e vanno al Signore. Allora saranno un giorno nell'eternità. È meraviglioso di poter vivere nel giorno di grazia, nel tempo in cui il Signore ancora chiama gli ultimi e la sua chiamata si fa risentire fino ai confini della terra, si sente la sua chiamata e come vediamo escono e abbiamo delle testimonianze grandi da dare, dei viaggi missionari. Il Signore ha benedetto al di là di quanto abbiamo chiesto e sperato. Fratello Franco lo dirà, ma io voglio ringraziare già adesso per tutte le preghiere che ci hanno accompagnati. È importante e lo risentiamo, come la mano del Signore guida, dirige ogni cosa. A Lui sia la gloria e la lode. Leggiamo adesso una parola di introduzione in Isaia 66, i due primi versetti. Isaia 66, ci alziamo per farlo. Dopodiché fratello Alfred Borg pregherà con noi. Isaia 66, primi versetti. Così dice l'Eterno, il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Dove dunque la casa che mi potreste edificare e dove il luogo del mio riposo? Tutte queste cose le ha fatte la mia mano e tutte quante sono venute all'esistenza, dice l'Eterno. Su chi dunque volgerò lo sguardo? Su chi è umile, allo spirito contritto e trema alla mia parola? Amen. Preghiamo tutti insieme. Benedetto Padre Celeste, ti ringraziamo per questa parola meravigliosa che già abbiamo sentito adesso per l'apertura. Hai creato cielo e terra, quello che è visibile e l'invisibile. Hai creato ogni cosa per mezzo della Tua parola e anche noi questa sera ci hai portati insieme qui, in questo posto, per benedirci, noi, il Tuo popolo, per mezzo della Tua parola, del Tuo Santo Spirito, della Tua presenza. E ti ringraziamo, ti salutiamo in mezzo a noi questa sera e ti preghiamo di benedirci della Tua grande grazia. Benedici ogni cuore per mezzo della Tua meravigliosa parola. Benedici il nostro fratello, fortificalo affinché annunzi ancora la Tua parola e per mezzo della potenza dello Spirito. Signore, dacci grazia a noi di ascoltare la Tua parola, di accettarla, di crederla e allora la rivelerai. Ti ringraziamo per l'opera della Tua grazia che già hai adempiuto, che hai fatto e oggi guardiamo a Te, a questo Tuo trono di grazia, aspettando una grandissima benedizione da parte Tua. Ti ringrazio per ogni cosa nel nome di Gesù. Alleluia.
Amen.
Amen. Stiamo ancora in piedi e cantiamo il coro. Vengono dall'est e dall'ovest. Vengono dal sud e dal nord. È il numero uno dei...
Sie kommen von Süd nach Nord.
E ancora solo a Bifè. Potete sedere. Crediamo di cuore quello che il nostro Signore ha promesso nella sua parola. Dio si può credere, è credibile. Oggi a tutti diamo il benvenuto e in particolare ai nostri amici dell'Oriente. E chiederò che i nostri due fratelli si alzino, il nostro fratello Lucram e il fratello Daniel. Vedete, questo è il fratello Lucram dal Nepal e questo è il fratello Daniele della Mongolia. Siamo riconoscenti a Dio. Dopo li chiameremo brevemente affinché ci dicono qualcosa. Un fratello della Mongolia ha mandato saluti e ha scritto le prime parole in russo. Ha scritto Mirvam, significa pace con voi. Sapete, prima parlavamo anche russo, ma abbiamo tanti saluti e farò il più breve possibile con questi saluti. Quindi saluti dalla Moldavia, dalla Bulgaria, dall'Ucraina, dalla Russia, dell'Ural e in particolare da Mosca. È bello che oggi tutti possono sentire con noi e possono vedere. Poi abbiamo saluti dal fratello Wagner dell'Austria, del Stefano Gento dell'Italia, del dottore Mbie in Congo, del fratello Ngonga del Sudafrica, del Burkina Faso, del fratello Jean di Lyon, di Abidjan, di Austria ancora, del fratello Müller, saluti del fratello Motica e dal dottor Lotica, di Elisha, dall'Ottawa e di Montreal, saluti del fratello Graf, del fratello Polniaghi in Nairobi, saluti da Dublino e ci saluta con Atti 13:48 che tutti coloro che hanno accettato la parola si sono convertiti, del fratello Jürgen del Chile, di Orléans, del fratello Ellis di Edmonton, e del fratello Trapani. Saluti particolari dal fratello Trapani e ancora saluti dal fratello Udo. E devo leggerli tutti? Non tanto tempo fa qualcuno si era un po', arrabbiato perché non avevo letto i suoi saluti. Allora, qui saluti dal Cambogia, dal fratello Ramsey Thor. Manda saluti a tutti. Dal Pakistano, dalla Romania, dal fratello Jan di Atlanta e del fratello Adunare e del fratello Eric Tanko e del fratello Yannick e del fratello Lomba e da Goma dei saluti e dal fratello Jean di Abidjan ancora di Abidjan e fratello Cecil di Sudafrica e fratello Bruce del Sudafrica il fratello Jacques un nome, non so se lo pronuncio giusto, il fratello Funda, il fratello Gama, il fratello Chauffeur, ancora fratelli dall'Ottawa e dal fratello Christian, saluti dal Gabon e ancora da Abidjan e dal fratello Aru e dal fratello Hervé Noël dal Lyon. Ancora fratelli e sorelle di Torino, ancora saluti dal Congo, e saluti dalla famiglia Holvitti di Finlandia, tutti mandano saluti, e ancora saluti da Colvezzi, qua ho fatto una nota che devo conservare questa lettera, sono delle cose particolari, vuole anche una risposta da parte mia. Da fratello Helmut Miskis abbiamo anche una notizia, l'ultimo viaggio è stato veramente grandioso. Ogni giorno si volava, ogni giorno si predicava e ogni giorno si era un'altra parte. E il Signore ha veramente aperto porte. La più piccola riunione aveva circa 100 persone, la più grande circa 3.000 persone. Immaginatevi, siamo andati fino nella giungla con un elicottero automatico, totalmente automatico. Non c'era nessuno che guidava, non c'era una manetta per girarlo, c'erano solo dei pulsanti. E il primo pulsante menu. E dopo si andava sempre a spingere altri pulsanti e andava un po' a destra, un po' a sinistra. E abbiamo fatto più di 300 chilometri. Ascoltate, 7 predicatori che sono stati in quella riunione, erano seduti davanti, hanno preso la loro decisione per farsi battezzare nel nome del Signore Gesù Cristo e di prendere la loro decisione anche verso la loro chiesa. In un'altra chiesa ci sono state 30 fratelli che si sono lasciati battezzare. La parola del Signore è uscita così con tanta potenza e ha compiuto anche il perché è stata mandata. È una cosa molto potente, anche è stato in una chiesa battista. Alla fine il predicatore si è alzato e ha detto: adesso so perché non ho mai firmato le dogme della chiesa battista. Ha dato una piccola testimonianza, le cose che hanno portato a lui questa o queste riunioni. La parola del Signore è molto potente e lo dobbiamo dire alla gloria del Signore. Non siamo noi, è il Signore. E in Isaia 66 l'abbiamo letto: gente che sono umili davanti al Signore, che ascoltano la parola, allora a costoro Dio può parlare. Chi è uguale, è indifferente alla parola, non può aspettare che Dio parla con lui. Veniamo insieme con un desiderio sincero. Parla, Signore, noi ascoltiamo quello che lo Spirito dice alle chiese. E come è stato detto già, chiameremo i fratelli brevemente, che dicono qualche parola, danno i saluti. Sì. Con chi cominciamo? Poi abbiamo anche il nostro fratello Mwamba di Kolwezi e il nostro fratello Kasadi di Lubumbashi e abbiamo il fratello François di Lubumbashi e abbiamo il fratello Joseph di Kinshasa. Diranno solo qualche parola di salutazione e non devo dimenticare di dare a voi tutti i saluti del nostro fratello Kupfer. Ha mandato i suoi più cari e sinceri saluti. Non è potuto essere in mezzo a noi questo fine settimana. Questi quattro fratelli che abbiamo nominato appena adesso, che vengano adesso soltanto per dare saluti. Dopodiché venite voi due. Dov'è il fratello Arben? Dati saluti e dopo. Sì. Vi salutiamo tutti nel nome di Gesù Cristo. Siamo felici di stare in mezzo a voi. I fratelli e le sorelle di Kolwezi e di tutte le chiese dei dintorni vi salutano tutti nel nome di Gesù Cristo. Che Dio vi benedica. Con gioia vi trasmetto i saluti dei fratelli e sorelle di Lubumbashi in Congo. Che il Signore vi benedica. Che il Signore vi benedica. Siamo felici di ritrovarmi qui in mezzo a voi e vi portiamo i saluti dei nostri fratelli di Lubumbashi nel nome del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Vi chiedo per prima scusa. Perché l'ultimo weekend Quando ero qui ho dimenticato di darvi o di trasmettervi i saluti dei vostri fratelli e sorelle di Kinshasa. Vi salutano tutti nel nome del Signore Gesù Cristo. E vi chiedo se posso anch'io portare i vostri saluti. Grazie.
Greetings to every brother and sisters assembled here in this holy sanctuary.
Vi saluto tutti voi, fratelli e sorelle, in questa santa radunanza. Siamo nella presenza del nostro glorioso Signore e Creatore. Vi voglio dire che Dio vi benedica e ve lo dico con tutto il cuore. Io sono il fratello Lukram Thapa dal Nepal. Ho 48 anni e sono servitore del Signore in missione in Thailandia e in tutti i paesi intorno. E anche nel sud della Cina e in Mongolia. E anche in Nepal e in nord-est dell'India. Vi ringrazio perché vi ricordate di me nelle vostre preghiere. Il Signore ha fatto grandi cose nell'opera missionaria. Gli opuscoli e tutte le cose vengono distribuite. E ancora una volta che Dio vi benedica. Amen. Che Dio benedica tutti. Sono molto felice di essere qui. È la prima volta che sono qui al centro missionario.
È
anche la prima volta che da poco tempo ho sentito il messaggio, la parola del messaggio dell'ultimo tempo di qui, di Krefeld. Sono anche un frutto del lavoro missionario del fratello Lukram. E io sono qui rappresentando la Mongolia. Che Dio vi benedica. E credo che Dio ha ancora qualcosa da fare in Mongolia. Che Dio vi benedica. Ancora qualche parola che voglio dire. Questo giovane qui, Dio l'ha utilizzato in modo veramente potente. Conosce il fratello Menert, perciò la nostra conoscenza risale a 17-18 anni fa. E insieme abbiamo predicato in Thailand, in Vietnam, in Cambogia, in Cina e anche in Mongolia, in Malesia. Dovunque era con me e Dio l'ha benedetto. Che Dio ti benedica. E il papà di questo giovane è adesso colui che serve nel piccolo gruppo in Ulaanbaatar. in Mongolia. Cinque anni già che sta in Europa per la prima volta, però che sente del messaggio e è tutto nuovo con lui, per lui. Adesso ancora tutti i fratelli nel ministero, voglio salutarvi in modo particolare, dirvi il benvenuto in mezzo a noi. Poco importa chi siete e da dove venite, fratello Forestieri e tutti i fratelli che sono qui oggi, che Dio vi benedica in modo particolare. Un fratello mi ha chiesto di dire qualcosa riguardo alla rimarca che ho fatto del fratello Grimm. L'unico fratello che ho invitato dopo il seppellimento del fratello Branham è stato questo fratello Perry Green. Ho conosciuto altri fratelli, ma lui gli ho chiesto perché negli anni dopo negli ultimi anni aveva fatto molte riunioni insieme al fratello Branham e aveva dato molte testimonianze di quello, di quanto avevano potuto vedere i suoi occhi e sentito le sue orecchie. E quindi avevamo detto che lui dava testimonianze e io predicavo la parola. E quindi adesso, per andare un po' più avanti, sapete che 4 settimane fa, era fine settembre circa, inizio ottobre, ho parlato con il fratello Green e mi disse: fratello Frank, quanto potrò, appena potrò, verrò e ti chiedo di venire anche tu da noi a Tucson. Dopo la mia ultima visita mi ha scritto e negli ultimi righe della sua lettera ha scritto: la tua visita ha fatto per me grande gioia nel mio cuore e voglio ancora viaggiare con te lì dove tu mi inviterai e dove è possibile. E nell'ultima riga, fratello Frank, ti prego, continua in modo fedele a riempire il tuo mandato, del quale anch'io credo che sia la verità. E come ho detto già, nei due colloqui che ho avuto, almeno due volte ha detto, ogni volta ha ripetuto: fratello Frank, io credo che la tua chiamata è così verace come la chiamata di Paolo sulla via per Damasco. E questo ogni volta l'ha ripetuto. Per far breve, io spero che sarà possibile che potrà venire almeno una volta qui. Ha avuto 2 operazioni per cancro, ha avuto delle terapie, per adesso non è in grado di viaggiare, ma Dio può fare ogni cosa. E se questo serve in modo che la gente possa ritrovare l'orientamento, veramente ritrovarlo, allora che sia bene per tutti noi. In questo fine settimana abbiamo la fiducia nel Signore, l'abbiamo posta nel Signore come sempre e devo dire, ho fatto una nota qua e la domanda è stata fatta anche: Cosa mi ha detto il Signore, se era al singolare, se era al plurale? E se mi ha parlato al plurale il 2 aprile 62, e il fratello Branham ha parlato al singolare. Dico questo perché questa domanda ha spinto certi fratelli, li ha preoccupati, non so perché, ma è così. Come qui è scritto in Giosuè, capitolo 1, al versetto 11, così mi è stato detto, la seconda parte. Fatevi delle provviste di viveri. È stato detto tutte le due cose, ma sempre al plurale. Non soltanto io, ma tutti coloro che adesso ascoltano la parola del Signore per la fede, la credo, l'accettano, come è stato detto al fratello Branham, e lui che doveva immagazzinare questo cibo. E abbiamo tanti testimoni, che sia il fratello Schmidt, il fratello Alfred Borg, il fratello Helmut Frank, e tutti quanti hanno visto come abbiamo immagazzinato cibi naturali, perché erano state dette provviste viveri. E il profeta dopo mi disse il 3 dicembre del 62, non sono cibi naturali, ma è la parola promessa per questo tempo. E ha detto ancora le cose nel dettaglio, fin quando ha detto ancora: aspetta per distribuire questo cibo fin quando avrai ricevuto il resto. E siamo riconoscenti che Dio in tutti questi anni ha tenuto la sua mano su di noi, e che anche questo che ha detto nel Giovanni 4, e lo possiamo prendere a cuore, dice: il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato, con la predicazione della parola di Dio, con la distribuzione dello cibo spirituale. Questa è la volontà di Dio collegata a questo, e perciò dobbiamo accettare le promesse che Dio ha dato per questo tempo. Le dobbiamo sentire, credere, e le dobbiamo sperimentare anche nella loro adempimento. Il Signore ha dato ho letto in un opuscolo e parlava che era in mezzo a Gerusalemme e c'era l'arca del patto, era posto lì, e passavano in mezzo a Gerusalemme e chiedendo che Dio del patto si inchinava e scende per ascoltare. Vediamo che si adempie le profezie bibliche, e anche per questo siamo molto riconoscenti. Ho notato qua, dice: Gerusalemme nella Bibbia è fatto note 780 volte. Possiamo leggere Gerusalemme nella Bibbia. Dio ha scelto quella città, Dio ha scelto il popolo, e alla sua prima venuta, il giorno, coloro che non hanno riconosciuto il giorno della loro salvezza, allora avranno il loro tempo, quando il tempo avverrà. Ho notato ancora che per 100 55 volte il Monte Sion è nominato nella Bibbia e Dio prende Israele, dà a Israele il suo paese, il paese delle promesse, il paese che ha promesso ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Avevo notato anche questo, la grandezza del paese Israele in confronto con la superficie delle altre paesi arabi e sono insomma 950 volte più grande i paesi arabi che il paesino piccolino di Israele. E quando pensiamo che c'è questa piccola linea della striscia di Gaza, 15 chilometri di lungo, e ne fanno tutto un discordia, ma nell'Antico Testamento è già scritto che Gaza non sarà più, eccetera. Ma questo brevemente riguardo a questo in Gerusalemme ci sono sicuramente devono essere attenti di vedere le cose che stanno succedendo adesso quando vedono coloro che credono il messaggio del tempo della fine, fratelli e sorelle, è una cosa molto molto importante. Di tanti hanno confessione e dogme, possiamo andare di luogo a luogo, di chiese in chiese, ma dove che si può attestare quello che sta scritto in Giuda, nella lettera di Giuda al versetto 3, dove è scritto lottate l'epistola di Giuda è solo un capitolo, versetto 3. Carissimi, avendo una grande premura di scrivervi circa la nostra comune salvezza, mi è stato necessario scrivervi per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Non solo per un breve tempo, ma una volta per sempre. E nel versetto seguente, versetto 4, si sono infatti infiltrati certi uomini che sono stati da tempo designati per questa condanna, empi che mutano in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano l'unico padrone Dio e Signore nostro Gesù Cristo. E tutto è diventato così come sta scritto. La Chiesa del Dio vivente deve tornare all'origine, all'insegnamento degli Apostoli, all'inizio. E come abbiamo già detto, soltanto quello che sta scritto nella Bibbia è biblico. Quello che si legge in un libro di storia sulla Chiesa o in un libro di catechismo non sta scritto nella Bibbia. E lo ripeto, soltanto quello che sta scritto nella Bibbia è biblico. E quello che insegnano le chiese, lo insegnano le chiese. Noi dobbiamo sottolineare, nel nostro tempo il Signore ha dato grazia e ha mandato una chiamata e un mandato diretto e divino e si tratta del nostro fratello caro Vian Branham, l'uomo il più semplice che c'era sulla terra, e lui che Dio ha scelto in modo che nessun uomo si possa gloriare davanti a Dio, davanti agli uomini. E come sappiamo tutti, sono adesso 80 anni passati da quando gli è stato detto come Giovanni Battista è stato mandato avanti la prima venuta di Cristo. Tu sarai mandato con un messaggio prima della seconda venuta di Cristo. E Dio ha ripreso il messaggero, ma il messaggio ci è rimasto e possiamo portare e annunciarlo ancora fino all'estremità della terra. E ancora adesso voglio dire: Dio benedica tutti, dal levar del sol fino al suo tramonto, tutti coloro che sono collegati con noi per internet, tutti quelli che ascoltano e che vedono e che hanno parte a ciò che Dio fa nel nostro tempo. Ho dovuto pensare ancora a queste cose. 80 anni è un tempo lungo, ma Dio, il Signore, quando ha dato a Abramo la promessa in Genesi 15, dopo 400 anni io prenderò la tua discendenza e la libererò della servitù. Sono state 430 più precisamente, ma Dio ha mantenuto la sua parola, e quando il tempo è avvenuto e quando il profeta Isaia ha dato la profezia che una vergine diventerà incinta e che partorirà un figlio, sono passati più di 700 anni. Ma quando il tempo è arrivato, la profezia biblica è una realtà divina, è diventata visibile sulla terra. E qui ancora, fratelli e sorelle, dobbiamo rimanere sobri e aspettare la venuta del Signore ogni momento, ma allo stesso tempo rimanere con i due piedi sulla terra, però nel cuore essere sempre legati al Signore. E adesso ancora in Giuda voglio mettere in evidenza dove dice il versetto 3 di combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa, e questa è la lotta spirituale nella quale ci troviamo adesso, e dobbiamo capire, essere coscienti che tutti i nemici sono contro di noi. È normale, in un combattimento non ci sono amici, non è che combattiamo contro gli amici ma contro i nemici, e perciò dobbiamo dare anche ragione a Dio che ci ha posto in mezzo a questo combattimento, poiché Lui ci ha dato anche l'armatura, ci ha dato la spada dello Spirito, l'ha messo nelle nostre mani. E noi non andiamo per fare compromessi, noi annunziamo la parola di Dio tale quale è scritta. Voi sapete, in Perù, e adesso do anche i saluti particolari oggi a coloro che per la prima volta sono collegati con noi, in Lima, in Perù, le saluto in modo particolare. Ma è successo la cosa seguente. un gran personaggio della televisione lì è anche collegato e sta ascoltando quello che sto dicendo, e che Dio faccia grazia. Ma veramente la sua preghiera ha terminato la sua preghiera con la formula trinitaria, e io ero quello che poteva parlare dopo di lui. E quindi cosa mi è rimasto da fare, se no, in un breve riassunto? 1948, dopo che sono stato convertito, ero anch'io battezzato in modo nei titoli, ma quando il mio tempo è arrivato e che ho sentito il messaggio del fratello Branham, allora noi alcuni fratelli siamo andati nel Reno e ci siamo battezzati l'uno l'altro biblicamente nel nome di Gesù Cristo. È necessario semplicemente che in ogni cosa annunciamo la verità. Quello che la gente ne fa, questo è la loro responsabilità, ma noi siamo stati scelti per combattere per la fede, e sappiamo che non combattiamo contro carne e sangue, ma contro tutti gli spiriti di errore che sono nei luoghi celesti. Ma la parola del nostro Dio dimora in eterno. E noi tutti che abbiamo timore di Dio, accettiamo quello che Dio ci dà. Una parola ancora prima che prenderemo alcuni pensieri dalle scritture. In 2 Corinzi, leggiamo qui capitolo 4, nel capitolo 4, 2 Corinzi, capitolo 4, si dovrebbe leggere dal versetto 1, perciò, avendo questo ministero per la misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo d'animo. Non ci perdiamo d'animo. Poco importa cosa avviene, cosa può arrivare. Sempre rinnoviamo il nostro coraggio per annunciare sempre la verità, e tutti coloro che sono della verità ascoltano la parola di Dio. Versetto 2. Anzi, abbiamo rinunziato ai sotterfugi della vergogna, non camminando con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Davanti a Dio. L'annunziamo non solo davanti agli uomini, ma veramente davanti al cospetto di Dio annunziamo la parola di Dio. E vogliamo che questo ministero che ci è stato affidato lo possiamo fare con fedeltà. Il versetto 3. Ma se il nostro Vangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono. Anche questo è potente, glorioso. Chi è predestinato ad essere salvato, viene salvato. E questa predicazione non rimane nascosta, la parola gli viene rivelata. Poco fa mi è venuto il pensiero, possiamo predicare la predicazione di pentimento come Pietro al giorno di Pentecoste, ma chi la può, la può provocare? Solo lo Spirito di Dio. È solo lo Spirito di Dio che conosce, tutti gli altri conoscono con la lettera e non la rivelazione. Perciò siamo riconoscenti a Dio che tutti coloro che sono nel nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali quelli che non credono, il Dio di questo mondo ha acceccato le menti affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo, della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Qui vediamo quello che si può pensare, la capacità di pensare. Dobbiamo lasciare da parte pensare, dobbiamo credere con il cuore. Non pensiamo con la mente o riflettiamo, ma crediamo con il cuore. Dopodiché la luce dell'Evangelo, della gloria di Cristo, allora risplenda, che non è una persona diversa, ma è Dio rivelato in carne, rivelato per mezzo dello Spirito Santo. Versetto 5. Noi, infatti, non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, il Signore. Il Signore. E noi stessi siamo vostri servi per amore di Gesù. Dopo viene una cosa, la cosa molto grandiosa in versetto 6, perché Dio che disse: splenda la luce dalle tenebre, è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per far risplendere in noi la conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Ha potuto dire: chi ha visto me ha visto il Padre. Io e il Padre siamo uno. Quindi lo stesso che ha parlato sia la luce, lo stesso è che nei nostri cuori fa risplendere lo splendore della gloria di Dio. Fratelli e sorelle, siamo in un momento di preparazione per essere preparati alla venuta o al ritorno del Signore. E sono tre citazioni del fratello Branham che ho preso in diverse predicazioni. Le ho tradotte velocemente in tedesco, dove ha parlato dell'incredulità e per paragonarlo con la fede, e dicendo che l'incredulità è il peccato originale, è l'inizio di ogni male, e da questo come è venuto questa incredulità? Perché Eva ha lasciato mettere dubbio in sé su questo che Dio aveva detto. Quando è che c'è bisogno di discutere su quello che Dio ha detto? C'è bisogno solo credere quello che ha detto, accettare quello che ha detto. E ogni discussione porta il dubbio e l'incredulità. Qui il fratello Branham, capitelo in modo giusto per favore, bisognerebbe leggere tutta la predica, è stato detto il 9 maggio 53 in Arkansas. Oh Dio, togli ogni paura dai cuori dei ammalati questa sera e che sappiano che tu sei qui, che tu fai tutte queste cose per confermare che tu sei con loro. Il mondo scientifico lo sa, la Chiesa lo sa, Signore, sarebbe un peccato per noi di mettere la Tua parola in dubbio. Aiutaci, Signore. Questa era questa preghiera. In un altro tratto dice: perdonaci i nostri peccati di incredulità. Perdonaci il nostro peccato di incredulità. Quale? Il peccato primiero, originale. Che cos'era? Oh Dio, questa sera aiutaci a dimorare fedeli e credere. Santifica ognuno di coloro che sono ammalati, salvi i perduti. Signore, fallo questa sera. La nostra preghiera anche è uguale. Non domani, ma questa sera salvi. Sana questa sera, conferma la tua parola questa sera. In un altro passo, forse sono alcuni qui che non ti conoscono, o Signore, e vanno di qua e là senza Dio, separati da Cristo. Ti prego che tu adesso le salvi e che tutti coloro che sono ricaduti possano tornare a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Anche questo. Tutti coloro che sono diventati tiepidi, che sono diventati stanchi, dobbiamo essere fuoco nel Signore e nello Spirito, sinceri per servirlo. Adesso viene la predica del 22 giugno 1956. E qua questo passo: lasciate che ve lo dimostro con una parola. Il diavolo, quando il diavolo ha incontrato Gesù Cristo per la prima volta, ha messo dubbio davanti a lui. È un passo importante. Ha detto: se tu sei, se. Perciò lui dubitava di chi era. E l'incredulità è il peccato originale, incorpora l'incredulità ed è quello che dimostra poi con la quando si ammazza qualcuno e fa tutti questi peccati. Allora chi crede non può fare tali cose. Il prossimo passo, che ve lo dimostro con una parola: quando il diavolo ha incontrato Gesù la prima volta, ci ha messo il dubbio in lui, aveva dubbio, e il dubbio è sempre dal diavolo. Ogni dubbio è dal diavolo.
Amen.
Perché Dio è credibile, la parola di Dio è verace, possiamo credere in Dio, avere fiducia in Dio, senza mettere se e però. Ogni dubbio viene dal diavolo, Così il primo peccato è entrato. Non era un altro peccato, era il dubbio, l'incredulità. È l'unico peccato originale che porta a tutti gli altri peccati. Non è per primo il fumare, il bere, ma sono delle cose che escono dal dubbio. È così. Chi crede Dio è una nuova creatura, è nato da Dio, è una nuova natura. E il terzo proviene dal 10 gennaio. Vedete, miei amici cari, non è la vita immorale che è peccato originale. Questo venne dopo. Non è di bere whisky né di fare fornicazione. Lo fate perché non credete. Poiché se siete veramente credenti, allora non fate queste cose. C'è veramente un unico peccato originale ed è l'incredulità. E il nostro Signore disse: chi non può credere si perderà. Marco 16, 16. Che Dio ci dia la fede. Ha detto di dire: se non credete che io sono, allora morirete nei vostri peccati. La fede nel Salvatore ci tira fuori dall'incredulità e da ogni interpretazione e ci porta a Dio. Quindi crediamo come la Scrittura lo dice. Ed è questo che vuole evidenziare sempre di nuovo il fratello Branham. In ogni riunione si cantava sola bifè, tutto è possibile, sola bifè. E qui il passo in Giacomo dice: se tu credi che c'è un unico Dio, fai bene, ma anche i demoni credono e tremano. Quindi di parlare soltanto della fede non basta, bisogna che diventa rivelazione in modo che di cuore possiamo credere veramente di cuore come la Scrittura lo dice e accettare quello che la Scrittura, la parola di Dio dice. Giacomo 2, versetto 19 e 20. Tu credi che c'è un solo Dio, fai bene. Anche i demoni credono e tremano. Ma vuoi renderti conto, o insensato, che la fede senza le opere è morta? E poi vediamo come la fede è collegata realmente con tutte le esperienze che Dio ci ha dato per grazia. Sono tanti, un numero di passi biblici che ci dimostrano che la fede e l'ubbidienza vanno insieme e la disubbidienza e l'incredulità vanno anche insieme. Perciò crediamo di cuore, crediamo come è quello che dice la Scrittura. Leggiamo in Romani 10, Romani 10, qui l'uomo di Dio scrive a partire dal versetto 9, Romani 10, versetto 9. Poiché se con la tua bocca avrai confessato il Signore Gesù e nel tuo cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Sarai salvato. La fede è collegato al Redentore, al suo morire, al suo corpo e al perdono che è uscito dal Golgota. Versetto 10. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere la salvezza. Con il cuore si crede, con la bocca si confessa. Questo è meraviglioso. E tutti coloro che credono col cuore allora devono aprire la loro bocca per fare una confessione. Solo chi crede col cuore. E la fede deve diventare una rivelazione vivente, che non soltanto ripetiamo cose che altri già hanno detto, ma che lo diciamo sinceramente. E versetto 11, Romani 10, perché la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato. Prendiamo questo, fratelli e sorelle, per noi questa sera nella fede, per la fede, perché chiunque, se è scritto così nella Scrittura, allora noi tutti siamo compresi dentro e dobbiamo mettere la nostra fiducia sul Signore, nel Signore, e nessuno sarà svergognato, né io, né tu, nessuno di noi, perché abbiamo messo la nostra fiducia nel Signore. E al versetto 16 e 17, sempre Romani 10, parole gloriose. Ma non tutti hanno ubbidito all'Evangelo. Perché Isaia dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? E la risposta al versetto 17: la fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio, non per mezzo di storie, ma per mezzo della parola gloriosa e eterna di Dio. Gli ultimi versetti di Romani 10, versetto 20 e 21, e Isaia arditamente dice: io sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Tu hai chiesto di lui? Hai cercato lui? E io ho chiesto di lui? L'ho cercato io? Lui sapeva dove eravamo e quando ci poteva chiamare. E adesso viene questo passo un po' triste del versetto 21. Ma riguardo ad Israele dice: tutto il giorno ho steso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente. Questo bisogna capirlo. Un popolo che è disubbidiente e contraddicente. E chi è? Chi è disubbidiente, contraddisce e rimane nell'incredulità. Chi crede accetta la parola e non contraddice nessun punto. Nessun punto vogliamo contraddire Dio, ma abbiamo sempre, accettiamo interamente ogni parola del nostro Dio. Questo anche fa parte quando crediamo la parola di Dio e l'accettiamo con tutto il cuore. In Romani capitolo 1 Paolo ha parlato, in Romani 1 versetto 1, Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio. L'Evangelo di Dio. E poi? Che egli aveva in passato promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. E questo è meraviglioso. Che Dio nell'Antico Testamento aveva già promesso tutte queste cose. L'Evangelo di Dio che egli aveva in passato promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. Quante volte l'abbiamo detto? Per primo Dio dà le promesse, dopodiché le può adempiere. In versetto 5 l'Apostolo riassume il contesto. Per prima scrive della partecipazione a Cristo. Nel versetto 5, per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto grazia e apostolato, per l'ubbidienza di fede fra tutte le genti, per il suo nome, fra le quali, quindi, non soltanto credere, ma credere e ubbidire fra tutte le genti, per agire fra tutte le genti. Quindi credere e ubbidire va insieme. Chi crede e che si fa battezzare sarà salvato, chi non crede sarà condannato. L'incredulità non può stare davanti a Dio. In Giovanni, Evangelo Giovanni, abbiamo detto un passo molto molto importante, dichiarazione del nostro Signore in Giovanni 3, l'ultimo versetto, Giovanni 3, l'ultimo versetto. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita. Dio in Cristo Gesù ci ha dato la vita eterna per grazia, ma la disubbidienza non può avere a che fare con le benedizioni. Non può, perché la fede e l'ubbidienza vanno insieme. E quando dice che ha accettato il Signore, e si, quando qualcuno dice che crede, allora si fa battezzare. Non rimane alla prima frase o alla prima riga, ma legge anche tutto il versetto. Lo leggiamo di nuovo, pensando a ciò. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. E diciamo Amen. E la seconda parte, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Fratelli e sorelle, il momento è arrivato in cui dobbiamo essere sinceri e seri e credere veramente di cuore che Dio ha realizzato le sue promesse e che prima del ritorno del Signore ha mandato un profeta che ci doveva portare o ci doveva indicare la via in questo tempo dell'ultimo tempo. Possiamo leggerlo dovunque, come era all'inizio della Chiesa. Erano un cuore e un'anima, erano insieme, uniti con, tra di loro e con il Signore. E la fine deve essere anche uguale all'inizio in questo riguardo, che Dio ha una via con la sua Chiesa e lo vuole portare alla fine. Fratello Branham spesso fa ricordare Atti 12 o Apocalisse 12, la Chiesa che è coronata di tante corone e esce, deve nascere questo figlio maschio, deve uscire questa Chiesa che per primo deve essere rapito verso al cielo e che scende poi di nuovo con il Signore per regnare sulla terra. E questo è lo scopo del messaggio del tempo della fine, è la chiamata, è la messa a parte e la preparazione. Forse alcuni sono un po' delusi di non vedere un'azione diretta del Santo Spirito, di vedere tutti questi ministeri che Dio ha posto nella Chiesa e che non ancora si manifesta nella misura. Ma fratelli e sorelle, quando è che Dio deve iniziare con questo? Prima deve essere fatta una chiamata e questo caos deve finire. Fratelli e sorelle, veniamo da diverse culture, da diversi paesi, da diverse chiese e ognuno porta con sé qualcosa e questo dobbiamo abbandonarlo tutti e dobbiamo fare un nuovo inizio, no mettere qualcosa di nuovo sul vecchio, ma come Paolo dice in Efesini, dobbiamo spogliare l'uomo vecchio per rivestire l'uomo nuovo che è secondo la giustizia di Dio e creato nella santificazione e la verità. Perciò un nuovo inizio ed è stato fatto col mandato che Dio ha confermato. E questo, fratelli e sorelle, si deve dire una volta, la grande grazia che Dio mi ha dato di essere testimone oculare e auricolare, non soltanto d'averlo sentito dire, ma di essere stato presente, di aver visto l'azione soprannaturale di Dio. L'angelo del Signore ha detto al fratello Branham, come è stato dato due segni a Mosè, così ti sarà dato anche due segni. E se non credono al primo segno, allora crederanno al secondo. E questo noi l'abbiamo vissuto. Io l'ho vissuto come Dio ha confermato la sua parola e tutto quello che promette per sua grazia. Ho letto su ciò, a proposito di questi due uomini che hanno fotografato al suo tempo, gennaio 59, in Texas, uno era cattolico, l'altro era ebreo. E l'ebreo diceva: non posso credere. E il cattolico dice: per prima mi devo certificare. E dopo aggiunto però, dicendo all'ebreo, gli ha detto: solo quello che la camera, l'obiettivo vede veramente può essere fotografato. Se la luce non era stata veramente sul capo del fratello Branham, l'obiettivo non lo poteva fotografare. E Dio ha permesso che anche il mondo scientifico non hanno più nessuna scusa. Veramente no. Dio non ha agito di nascosto. Dio ha agito agli occhi di tutto il mondo in modo soprannaturale. Pensate al nostro Signore, quanto glorioso era il suo ministero. I scribi farisei l'hanno sempre contraddetto, l'hanno sempre criticato, hanno rigettato il battesimo di Giovanni Battista e così anche il consiglio del nostro Dio. E in questo momento, nel momento in cui Dio compie profezie bibliche davanti ai nostri occhi e che le adempie in mezzo a noi, allora arriva il momento, è il momento di non rigettare o di riflettere ancora, ma di credere con il cuore. E in particolare il passo che abbiamo letto: Per l'incredulità sono usciti e noi per la fede abbiamo preso il loro posto. Una parola in ebrei. In ebrei ci sono delle verità gloriose. Sono state scritte lì e al di là di quanto possiamo capire. Ebrei 3, versetto 12. State attenti, fratelli, che talora non vi sia in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che si allontani dal Dio vivente. Qui parla l'uomo di Dio, non parla degli increduli, ma dice: cari fratelli, e si sta parlando ai fratelli dicendo che talora non vi sia un alcuno di voi un cuore malvagio e incredulo. E che si allontani dal Dio vivente. Il messaggio che Dio ha mandato tramite il fratello Branham non era uguale, non era simile a questo. Non tutti i credenti si sono radunati, poco importa da dove venivano. E poi la parola è stata indirizzata: fratelli, che talora non vi sia in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che si allontani dal Dio vivente. Quanti erano che hanno creduto? Come già il profeta Isaia l'ha scritto nel capitolo 53, Signore, chi ha creduto la nostra predicazione, a chi il braccio dell'Eterno è stato rivelato? E noi possiamo sperimentarlo sempre di nuovo. Chi non critica la parola, ma che lo crede col cuore, ne riceve la rivelazione e riceve parte a quello che Dio ha promesso nella sua parola, e la nostra fede è fondata in questa sua parola. In Ebrei 4 leggiamo al versetto 2. Ebrei 4 versetto 2. Infatti a noi, come pure a loro, è stata annunziata la buona novella, ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stata congiunta alla fede in coloro che l'avevano udita. Quindi a coloro che l'hanno ascoltato, la parola deve essere accettata per fede, cioè deve avvenire nella fede. Abbiamo sentito tutti? Abbiamo letto tutti? Lo leggo ancora una volta. Infatti a noi, come pure a loro, è stata annunziata la buona novella, ma la parola della predicazione non giovò nulla, non giovò loro nulla. Non essendo stata congiunta alla fede in coloro che l'avevano udita. E preziosi fratelli e sorelle, ogni parola di Dio è per te, per me, collegata alla fede. Ci ritroviamo qui nella parola di Dio realmente, che in effetti non ci sia nessun dubbio, ma sempre Dio ha detto, così è vero e così lo accettiamo. Arriviamo alla fine, ritorniamo a quello che il Signore ha detto: chi crede in me, come la Scrittura lo dice, di colui scenderanno, scorgeranno fiume di acqua vive. Colui che crede, come la Scrittura dice. Questa parola è così profonda e si può ritrovare e in tanti altri passi biblici, si può essere messa in collegamento con altri passi. Chi crede a me, come lo dice la Scrittura? Fino a quel momento la Scrittura era solo l'Antico Testamento, tutte le cose che erano state annunciate nelle Sante Scritture, e tutte queste sono realtà divine e sono diventate realtà divine. Lo devo dire un'altra volta. Luca 19, versetto 44, mi va in modo particolare, mi commuove, dove il Signore alla fine ha dovuto dire questa riprensione: non avete riconosciuto il giorno della vostra salvezza. Fratelli e sorelle, non ne va soltanto di un messaggio divino, ma ne va dell'ultima chiamata di Dio, dell'ultima visitazione di Dio. Ne va di riconoscere oggi il momento, l'ora e le promesse per il nostro tempo e di accettarle per la fede e avere parte a quello che Dio ha promesso nella sua parola. Pensiamoci sopra. La promessa era: chi crede al Figlio ha la vita eterna. E nello stesso versetto, ma chi non crede in Lui non avrà vita eterna o non vivrà. Che ne è delle vergine stolte? Hanno sentito tutta la chiamata. Dov'è che si è interrotto la cosa? Quando è importante andare tutta la via con Dio nell'ubbidienza e nella fede, ogni parola accettarla e ringraziare Dio di cuore perché ancora ci parla e che possiamo avere, partecipare a quello che sta facendo, a Lui, il Dio Onnipotente, che veramente ci ha visitato nella sua grazia, sia la lode, l'adorazione con tutto il cuore. E si può soltanto ridire: benedetti sono i vostri occhi perché vedono e le vostre orecchie perché ascoltano. E senz'altro si può dire: benedetti sono i vostri cuori perché hanno accettato, hanno creduto e hanno ricevuto la rivelazione della parola. E per terminare ancora, di riprendere, parlare dell'ultimo viaggio in Africa. Quando vedete qua davanti i nostri fratelli che erano anche loro sempre in ogni predicazione, in ogni comunità, in ogni viaggio, e che hanno ascoltato quello che Dio ha fatto nel nostro tempo. Quando si ripensa a tutti questi migliaia radunati nei stadi, potete immaginarvi quanto sono felici i nostri fratelli per il frutto che la parola ha portato. Ma per prima è stato necessario di seminare, dopodiché si può fare la raccolta. Penso che dal 71 ho viaggiato in tutta l'Africa, da un'estremità all'altra, per portare questa parola eterna e preziosa, l'Evangelo. E Dio ha utilizzato fratelli, in particolare in questi paesi, hanno ricevuto questa parola nello stesso modo e non aggiungono, non mettono in su, non tolgono, ma hanno rispetto della parola di Dio per ridarla in modo tale come è scritta nella Bibbia. E questa è la grazia che non si può misurare, che Dio ci ha dato, di rimanere nella parola di Dio e di dare la gloria al Signore. Perciò, per terminare, se abbiamo degli amici che non hanno ancora consacrato la loro vita al Signore, se abbiamo qualcuno che ha una richiesta di preghiera particolare, ancora è valido la parola che dice: voi tutti che siete aggravati, venite a me, io vi darò il riposo alle vostre anime. Questo è il nocciolo della predicazione. Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con se stesso. Non ha senso di parlare di rapimento o di ritorno del Signore se non abbiamo fatto il primo passo e che siamo andati al Signore e che abbiamo riconosciuto che siamo perduti. Soltanto colui che riconosce che è separato da Dio e che è destinato alla morte senza speranza in questo mondo può farsi convincere dalla predicazione, quando si dice che il Signore è venuto per salvare i peccatori e per portarci la grazia e per darci la vita eterna. Oggi prenderemo Dio alla sua parola. Non soltanto canteremo sola bife, ma crederemo realmente. Per favore, prendete questo insegnamento con voi. L'incredulità, il dubbio ha portato la perdita sul mondo e ha permesso che venisse la seduzione. Perciò bisogna tornare la via indietro, e il nostro Signore è stato ubbidiente fino alla morte sulla croce, e ci ha dato la grazia di essere strappati dall'incredulità per credere, come la Scrittura dice, e che tutto quello che dice la Scrittura di sperimentarlo anche per grazia a Lui, l'Iddio fedele, che veglia sulla sua parola e che veramente adempie ogni cosa, tutto quello che ha promesso. A Lui sia la gloria anche perché ha preso te e me per includerci nel suo piano, e in questo tempo ci ha resi partecipi diretti a quello che sta facendo. A Lui sia la gloria e il suo nome glorioso sia lodato. Tutti insieme glorifichiamo la potenza del suo sangue, della sua parola e del suo spirito, e il Signore adempirà l'opera sua con un operato potente tramite il suo spirito, e non aspettiamo in vano perché Dio l'ha promesso. E perciò già adesso siamo felici e riconoscenti che tutto si adempirà, tutto quello che ha promesso. Amen. Ci alziamo e ringraziamo il Signore. Domandiamo ai nostri cari, con il fratello Jean-Claude, di venire avanti per cantare il coro Maranatha, e noi proviamo i nostri cuori davanti al cospetto del Signore. Non dimorate nell'incredulità e nel dubbio, ma uscitene fuori. Credete con tutto il cuore, credete la parola, e il Signore è con voi e in voi, con voi. La fede allora diventerà la vittoria che ha vinto il mondo, e siamo riconoscenti che ancora adesso possiamo ascoltare il Vangelo glorioso e credere. Il fratello Arben, vuoi tu dire in tedesco le parole?
Alleluia.
Sapete che versetto va insieme a questo? Sta scritto in 2 Timoteo, 2 Timoteo, capitolo 4, versetto 7-8. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, osservato la fede, che Dio ci dia tutti questo, noi tutti. E dopo versetto 8, per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Questa è una parola gloriosa, che hanno amato la sua apparizione. La ami tu? Aspetti tu? Come la sposa aspetta che lo sposo la viene a prendere, anche noi possiamo aspettare l'apparizione del nostro sposo, e non aspettiamo in vano, perché ritorna. Fratello Schmidt, vieni e prega con noi ancora. Porta tutti i bisogni, le richieste, e le porteremo insieme a te. Dio grande, ti ringrazio con tutti i miei fratelli, le mie sorelle, davanti al tuo cospetto possiamo venire in quest'ora di grazia che ci hai dato. Signore nel cielo, hai parlato a noi, a ognuno di noi, Signore, e che colui che crede ha vita eterna. O Signore, dacci a tutti l'ubbidienza e la fede, e la vita viene da te. Ti ringraziamo, ti lodiamo e ti chiediamo di dare a fare a tutti grazie, coloro che ascoltano per la prima volta quello che tu hai da dire. Tocca ogni cuore, ogni anima, qui in mezzo a noi e dovunque ascoltano e vedono, in ogni paese. Oh Dio, ti ringrazio, ti lodo il tuo nome glorioso e santo. Tu sai, a noi mancano le parole. Io posso dire soltanto come Mosè ha detto: non posso parlare, ma tu hai fatto la bocca, così sciogli la nostra lingua, così che ti possiamo lodare e glorificare per la tua parola meravigliosa, per l'ora, per il messaggio dell'ora nella quale siamo arrivati. E facci riconoscere, Signore nel cielo, Abramo ha creduto Dio e gli è stato contato. Dacci la fede, Signore, affinché anche la tua giustizia sia rivelata. A te solo la lode, l'adorazione. Amen. Accettiamo questa lezione con noi, la prendiamo. La fede rimane la vittoria che ha vinto il mondo, e l'ubbidienza si aggiunge alla fede, e allora vediamo la gloria del nostro Dio. Quanti hanno abbandonato il dubbio e hanno detto: Signore, io consacro la mia vita a te, fammi grazia, oh Dio, non più incredulità, non più dubbio, ma piena fiducia verso il Dio vivente. Alleluia, alleluia. Lode, gloria, lode, gloria al nostro Dio di eternità in eternità. Alleluia. E che tutti dicono alleluia, lodate il Dio vivente, alleluia. Lui fa un'opera grande nei nostri giorni, alleluia. Perché siamo con tante lingue qui. Ci sarebbe il fratello Yuri Kibernik in mezzo a noi, che venga e ringrazia il Signore una volta in russo. Se è qua, dov'è? Vieni. Poc'anzi era ancora qui. Allora può farlo il fratello Schmidt. È il fratello Kukaczka qua questa sera? Nemmeno? Sono già così benedetti? Lui è qua. Ringrazi tu ancora il Signore. Qui siamo in tanti, radunati in tante lingue, viene tradotto. Che il Signore benedica a Lima, a Edmonton, a Ulaanbaatar e dovunque. E tutti coloro che conoscono una lingua slave possono capire. Ringraziate il Signore.
Bože můj a spasitele můj.
Mein Gott, mein Erlöser.
Ja, neumím ani vyjádřit.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Tu milost, která se mě a tvému lidu dostává od trůnu tvé milosti, Pane.
Alles, was wir von dir empfangen haben.
Za to nádherné
svědectví tvého slova, Pane.
È la tua parola che abbiamo sentito questa sera in particolare. Signore, per il sangue prezioso che ha cancellato tutti i nostri peccati. Ti ringraziamo, Signore.
Alleluia. Alleluia. Gloria, klanění buď tobě. Požehnej lid svůj, Pane. Uzdrav ty nemocné. Osvoboď ty, kteří jsou pod útlakem nepřítele, Pane.
Si sana ja malati, Pane.
Neboť ty jsi porazil všecku moc satana a to vítězství lidu svému si daroval. Chváleno a velebeno nech je tvé nádherné a svaté jméno Pána, našeho a spasitele Ježíše Krista v našich srdcích i v našich životech. Amen. Alleluia.
Sì, la vittoria del Signore viene rivelata nelle nostre vite. Alleluia. Ancora una volta, un alleluia. Signore amato, Dio fedele e eterno, i nostri cuori sono commossi e mossi per ringraziarti e darti l'adorazione nello spirito e nella verità. Tu ci hai presi per metterci in quello che stai facendo adesso. hai aperto l'arca del patto, hai rivelato la tua parola e hai parlato con parole uscendo fresche dal trono. Abbiamo ascoltato, crediamo e ti confidiamo e ti chiediamo di adempiere l'opera tua nel nostro tempo. Aspettiamo questo e ti diamo già adesso la lode. Benedisci su tutta la terra, in ogni popolo, lingua e nazione. Benedici in particolare i nostri fratelli in Mongolia. Benedici il nostro fratello amato Lukram in modo particolare. Benedici il suo ministero in tutti i paesi. E Signore Dio, a te sia la gloria, la lode. Benedici anche tutti coloro che avranno ascoltato la tua parola nell'ultimo viaggio missionario. Benedici ogni fratello che ministro della parola porta di chiarezza in chiarezza, di verità in verità. E a te soltanto diamo la gloria e cantiamo alla tua gloria. Degno sei tu.